Allora, sfumiamo i Roxy Music e siamo ora a presentare un'iniziativa molto interessante da vari punti di vista. Il primo è che riguarda comunque un impegno collettivo assolutamente autoprodotto, che riporta, diciamo, alla disponibilità di chi poi desidera, perché l'ha perso quando uscì, adesso faccio un po' di suspense, un libro che a suo tempo ha avuto, non ricordo adesso chi è con noi in studio, lo ricorderà, l'anno in cui è uscito, che ha avuto un certo successo e che appunto è esaurito, e adesso si è deciso di ristamparlo in modo, dicevo, autoprodotto, e grazie a un crowdfunding la cui cifra, la cifra richiesta di questo crowdfunding personalmente mi fa, passatemi il termine, tenerezza rispetto a cifre iperboliche veramente che girano su alcuni crowdfunding adesso. E quindi, allora, il libro è Figli delle Stelle. Io vi lascio la parola per presentare questo libro, io l'ho letto quindi magari potrò anche interloquire, è interessante sapere com'è nato e che cosa al suo interno c'è, è un romanzo comunque, e poi qual è il progetto della sua ristampa. Chi vuole parlare? E basta che parla uno, cioè uguale.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Come Elementi Kairos, come piccola casa editrice autonoma, abbiamo deciso assieme a Francisco di ristampare Figli delle Stelle, perché appunto è un libro che è riuscito ad arrivare in questi anni, avendo circolato, a tante persone anche diverse fra loro. Noi lo consideriamo sicuramente un romanzo, ma anche un testo di storia sociale italiana vera e propria, perché riesce a raccontare dagli anni 40 alle giornate post Genova, a tutto quel periodo lì, il nostro paese. E è un testo che noi abbiamo trovato proprio nella sua non celebratività, molto anche descrittivo e storico, ma che è riuscito a passare anche tante cose forti, tante emozioni a persone diverse fra di loro per età, per biografie. E con questa seconda edizione di Figli delle Stelle, noi come Kairos, siccome ogni elemento che esce lo vogliamo legare a camminare assieme a un progetto politico, cercare di sostenerlo, come il passato elemento, quindi prossima fermata, abbiamo sostenuto i progetti del Comitato per Madri di Roma Città Aperta con il libro. Con questo crowdfunding Figli delle Stelle abbiamo fatto un ragionamento sulla memoria, siccome è un libro di storia sociale, e attraverso il crowdfunding sosteniamo, appoggiamo l'archivio, il neonato archivio dei movimenti di Roma, che è stato Orpignattara, e perché è appunto un libro che parla di memoria. Vogliamo che si aiutino questi due processi di coltivazione della memoria in un momento storico in cui la storia verrà cancellata probabilmente dalle scuole, stando alle dichiarazioni dei nostri illuminati ministri, e pensiamo che sia più che mai necessario ora capire anche dove siamo nati, quali sono le nostre radici, per cercare di proporre qualcosa perlomeno all'altezza nel presente. Vogliamo che questo archivio abbia più forza possibile, che sia un archivio con un accesso multimediale libero e gratuito, che i compagni e le compagne che lo stanno sostenendo e portando avanti abbiano il sostegno di tutti e tutte, perché davvero pensiamo che sia anche abbastanza in pericolo la conservazione della nostra storia, della nostra memoria, perché se non viene cancellata, le volte in cui non viene cancellata e repressa, sicuramente viene fatto peggio, perché vengono riscritte in modo non appropriato, a volte anche indegne. Quindi attraverso il libro di Franz per noi è una splendida opportunità per appunto far circolare un testo bello, che è un testo anche di speranza, che è un testo di che propulsivo, che parla di voglia di costruire, di attaccare, di mettersi in discussione, e attraverso le vite di questi due personaggi, però parla anche della voglia di sostenere anche qualcosa nel presente. Quindi vi invitiamo sicuramente come Kairos a sostenere il crowdfunding, e le prime 100 persone che sostengono il crowdfunding, abbiamo deciso di realizzare le prime 100 copie con una copertina serigrafata a mano, per dare insomma anche qualcosa in più a questo libro. C'è ancora tempo, quindi poi inizieremo con un calendario di circolazione,
di presentazione. Certo. Allora, prima di lasciare la parola all'autore, che abbiamo questo privilegio che non sempre c'è nel parlare di un libro, allora specifichiamo che il crowdfunding, chiariamo bene, serve per le spese di pubblicazione.
Certo.
Il ricavato andrà devoluto all'Archivio dei Movimenti di Roma, proprio per quello che tu hai detto. Allora, io faccio la brava intervistatrice.
Dai.
E ti chiedo, io ho trovato la formula, insomma ci sono tante cose di cui vorrei parlare, la formula di questo libro narrativa, no? Questi due personaggi che si alternano, che sono due fratelli, perché hai scelto questa formula narrativa? E se secondo te c'era un vuoto, secondo me sì, da colmare, scegliendo non tanto la formula narrativa, ma questo arco di tempo in cui tu racconti appunto quello che è successo in Italia, ma dal nostro punto di vista.
È la formula, bella formula, c'è qualcosa a levare?
No, tutto ecco, a posto.
Sostanzialmente, diciamo, si tratta di una saga familiare in cui ci sono due sì, fratelli che nascono in un paesino dell'Italia centrale, che sostanzialmente nella vita fanno due scelte differenti: uno sceglie di rimanere lì in mezzo ai monti, e uno in qualche modo invece sceglie di andare un po' in giro per l'Italia, va all'avventura, e in qualche modo si tratta forse di due facce della stessa medaglia. Un po' c'è molto di me, chiaramente, c'è molto anche della mia famiglia, c'è molto anche dell'ambiente che ho vissuto da bambino al paese, e in qualche modo sta cosa nacque come idea per il teatro. Immaginavo di fare qualcosa un po' tipo Marco Paolini, Ascanio Celestini, e poi però man mano che scrivevo e che mi accorgevo che stava diventando qualche altra cosa, allora lì ho deciso di dare un registro narrativo che in qualche modo richiamasse un po' anche il clima di quegli anni, per cui un po' commedia all'italiana, un po' Monicelli, un po' anche film d'Alberto Sordi che stanno dentro. E
senti, l'arco di tempo, diciamolo perché non l'abbiamo detto, sì, un arco di tempo molto lungo, va da a?
Va dalla guerra, perché questi due nascono, uno nel 40 e uno nel 41, e finisce. Sostanzialmente la storia finisce a storia vera e propria, finisce sostanzialmente con gli anni Ottanta. Poi c'è l'ultimo capitolo che è un po' un raccontare le vite dei personaggi fino a Genova 2001. Finisce negli anni Ottanta perché c'è un perché tutto quel ciclo di lotte formidabili che trovano le radici negli anni 50 e poi nella prima metà degli anni 60, sia con i primi grandi sommovimenti in fabbrica ma anche nella società, in qualche modo trova un po' il suo epilogo negli anni 80, in cui, diciamo, si capisce che un po' quella battaglia generosa e gloriosa, diciamo, l'abbiamo persa, non abbiamo perso la guerra, però diciamo che un ciclo un ciclo di lotte e si è chiuso. Si è chiuso anche però un ciclo sociale, un ciclo controculturale. E in qualche modo, se ci sono stati anni in cui quelli come noi erano, e quelle come noi soprattutto, eravamo riusciti a conquistare in qualche modo una sorta di egemonia culturale sul paese, poi negli anni Ottanta invece questa egemonia culturale sarà poi appannaggio di gente come Margaret Thatcher, lo yuppismo, l'individualismo, eccetera. E
allora, ti aiuto. Allora, io ho trovato fra l'altro nel libro anche uno stile di scrittura molto fruibile. Anche tu citavi appunto Monicelli Sordi, cioè questa capacità di parlare di cose serie, drammatiche, anche però con, soprattutto all'inizio, no, quando si racconta la vita di uno dei fratelli, di tutti e due in questo paesino, no, con tutti i problemi che una campagna degli anni 40 poteva presentare per chi ci viveva, però con un tono leggero che poi, quando è il momento, cioè anche con battute che a me mi hanno fatto molto sorridere, un modo, quasi un umorismo all'inglese, se mi passi questa cosa, che ritengo sia un complimento. E però poi, quando è il momento di diventare seri, diventa seri, anche perché descrive bene, cioè, i cambiamenti interni di questi due personaggi, no? A confronto, diciamo, con le vicende che in un luogo o in un altro li attraversano. E poi mi è venuto in mente, in senso negativo, una cosa che ho visto in televisione anni fa e che mi ha fatto molto arrabbiare, che era quello sceneggiato che si intitolava La meglio gioventù, che con Pasolini non c'entrava niente, ma tracciava più o meno un arco di tempo, no, se vogliamo, e parlava proprio di due fratelli, di cui uno rimane democratico, eccetera, e l'altro fa il poliziotto, poi c'era la fidanzata brigadista, cioè un po' di mescolare un po' tutte le cose, ma alla fine per arrivare alla conclusione che la violenza è brutta e così via. Invece qui abbiamo, ovviamente, cioè proprio la cosa, diciamo l'antitesi di quello di cui hai voluto parlare tu.
Sì, cioè, nel senso, questo è un romanzo di parte. Cioè,
eppure quello era una sceneggiata di parte.
A voglia, sì, perché insomma la storia non è mai oggettiva, l'interpretazione storica è sempre soggettiva, giustamente deve essere soggettiva. I francesi ancora litigano su perché i giacobini hanno tagliato la testa a Luigi Seggi, e sono passati 200 passanti, quindi figurate come ci può essere l'oggettività della storia. È sicuramente un romanzo di parte. I personaggi del libro, diciamo, di questa saga familiare, perché poi ci sono le compagne, ci sono i figli, le figlie, c'è tutto un giro di gente, insomma, che ruota, sono tutti di sinistra, sono tutti compagni, in qualche modo si parla di noi e con varie sfumature, perché poi i personaggi in qualche modo attraversano un po' tutte le sfumature della sinistra di quegli anni, e però se c'è un messaggio, non si dovrebbe mai dire il messaggio di un romanzo, no? Perché è un po' da cafoni. Se c'è un messaggio, però, è che le rivoluzioni le fanno le persone normali. In quegli anni pensare certe cose, fare certe cose, partecipare in quel modo era appannaggio di quelle che noi oggi, con una espressione orribile, diciamo, definiamo persone normali. Cioè era un pezzo di società che si sollevava contro gli altri, contro e questo succedeva sicuramente perché c'era una forte identità di classe, però c'è da dire che l'identità di classe si struttura nelle lotte, non a prescindere. C'è questa forte identità di classe che si comincia a strutturare forte negli anni 50, ma poi si sedimenta, si accresce, si alimenta, si autoalimenta con le prime grandi lotte nelle fabbriche negli anni 60, ma anche con la musica beat, anche con i capelloni, con le minigonne, con la rivoluzione sessuale, e che trova poi, no, il suo apice sia nel 68, nell'autunno caldo, ma anche nell'esplosione del movimento femminista, che è stato l'unico movimento che è riuscito a fare in qualche modo una rivoluzione in questo paese in cui rivoluzioni non ci sono mai state. E sì, il registro narrativo, diciamo, è un po' quello della a volte della commedia all'italiana, quindi si parla di cose molto serie, però a volte anche con divertimento, perché in quegli anni, quelli non sono stati gli anni di piombo, in cui gli anni cupi, in cui si aveva paura di uscire di casa perché c'erano i matti che sparavano.
Ma c'erano pure, sono i stati matti, anni... c'era pure i matti che ti arrestavano per niente, insomma.
Sì, 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 sì. No, ma quello...
soprattutto direi.
Sì, però direi che quelli sono stati anni molto divertenti.
È verissimo.
Io ero un ragazzo negli anni 70, io mi sono divertito tantissimo, nonostante le stragi di Stato, nonostante i morti ammazzati, nonostante, insomma, il clima da guerra civile che c'è stato in alcuni momenti, i tentativi di colpo di Stato, la paura che finisse come in Cile, però ci siamo divertiti tanto, perché erano periodi molto stimolanti in cui succedeva qualcosa di nuovo tutti i giorni, in cui ti sentivi soggetto della storia, non eri semplicemente osservatore.
È proprio questo che è divertente, direi, no? Perché oggi dice, vabbè,
siamo più commentatori oggi.
Ma diciamo,
siamo
oggi
rimasti un po' ai margini.
Sì, purtroppo. Questo è vero, però diciamo mi hai sollecitato anche un'osservazione. Leggevo adesso in Cronaca di Roma di un grande rave che c'è stato al Flaminio, a Tor di Quinto, e c'è con tutti questi ragazzini accompagnati anche dai genitori, no? Eccetera. Sì, sì, c'era una foto di mamma e figlia. E diciamo, siccome questo libro, adesso dico una cosa che i bravi intervistatori e le brave intervistatrici dicono sempre, è diretto alle nuove generazioni, passati in questa orrenda espressione, però in un certo senso è vero, no? Voglio dire, per noi che l'abbiamo vissuti quegli anni, è una lettura che comunque non è un ripasso, è una lettura che è un punto di vista tuo, no? Che può essere diverso da quello di un altro, e però per noi va benissimo, cioè ci fa piacere leggere qualche cosa di onesto, di serio, che sentiamo nostro dopo aver letto veramente di tutto su quegli anni. Ancora, altro che Luigi XVI, ancora si continua a parlare di questo quando fa comodo. Però certamente un ragazzo, una cara ragazza di oggi, se al di là di conoscere come sono andati i fatti, diciamo, perché è vero che c'è un modo soggettivo di raccontare la storia, ma i fatti li devi mettere se sono quelli, e purtroppo nemmeno questo si fa più, o si tacciono oggi oppure si stravolgono. Però è anche importante cogliere proprio il clima, lo spirito che c'era in quegli anni, il divertimento noi lo condividiamo in pieno. Dice, ma come ti divertivi? Ti perquisivano, ti arrestavano, ti mettevano in galera, eri latitante, e c'erano i fascisti, qualche compagno morto.
Sentivi la potenza.
Però sentivi che eri tu che vivevi, eri protagonista, eri quello che volevi essere.
Sì, io... Sì, chiaramente, diciamo, la memoria storica è un elemento strategico per qualsiasi movimento rivoluzionario, e però, diciamo, la memoria storica non si deve confondere, come spesso accade, con l'archeologia, no? con la nostalgia, la saudaci, i favolosi anni 70, sti cazzi dei favolosi anni 70, se quella roba ci serve per capire il presente e per immaginare il futuro, serve a qualche cosa, se no non serve a niente, se no è nostalgia canaglia, i favolosi anni 70, poi sono arrivati i favolosi anni 80 con Nino D'Angelo, e poi sono arrivati
non so, cioè, ne abbiamo più seguito.
La memoria storica deve servire per adesso,
cioè, ma questo è fondamentale. Io per esempio vorrei citare quello che ha detto un compagno nella presentazione dell'archivio dei movimenti che ci fu a giugno, non mi ricordo più, a Roma, che disse: noi non siamo reduci, perché c'è anche i famosi reduci. C'è ancora qualcuno che, cioè, a me mi ha colpito una volta a un social forum, quindi parecchi anni fa, che una compagna disse: io mi chiamo così e così, ho fatto il 68, cioè, ti prego.
No, per l'esattezza lo volevo dire, disse: noi non siamo né residuati né residuali.
Vabbè, sì, comunque, cioè, è ancora più efficace, certo, detto così, proprio nello spirito. Infatti l'archivio nasce proprio con lo spirito esattamente che stai descrivendo.
E non so,
hai esaurito?
No, perché cioè, il libro è uscito per la prima volta nel 2014. Con una sorta di autofinanziamento, un po' soldi miei, un po' soldi di spazi sociali che hanno dato una mano, un po' con tot di copie prepagate. E in realtà, diciamo, abbiamo fatto un sacco di presentazioni anche, siamo stati a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Catania, Cagliari, ne ho fatto una pure al paese mio, che sostanzialmente è quello del romanzo, e 6-7 presentazioni a Roma. E per cui però non ho mai parlato del libro, perché lì facevamo la lettura di brani con la colonna sonora. E per cui in realtà non
sono, ecco, perché una cosa
abituato,
diciamo che ogni capitolo
a parlare
però
romanzo.
Spero, insomma, di stimolarti un po', che ogni capitolo del libro ha un indicato un brano musicale, una canzone. Con che criterio, a parte i Figli delle Stelle, che ovviamente ci andava per forza, quale pronipoti del dio denaro, dice Battiato, ma non siamo noi, che tipo di criterio hai seguito per mettere questi titoli?
Mi sono divertito molto a cercare i titoli da assegnare a ogni capitolo, i brani musicali. E il criterio è quello che ci sono canzoni politiche,
ma nemmeno tante,
e ci sono molte invece brani pop dell'epoca, canzoni beat, pure Mina, c'è stata roba anche molto più leggera di Mina, perché Mina già siamo a livelli,
già siamo a livelli elevati, sì.
E perché quella era la colonna sonora di quegli anni, cioè sentivi quello, diciamo, in giro. E poi c'è da dire che c'erano pure canzoni pop, che ne so, c'è quel brano di Anni Identici, che parla della morte sul lavoro.
Sì,
no?
Era bello il mio ragazzo.
Fu un pezzo che andò in classifica, uscì su 45 giri, vendette un sacco di copie, e per cui era sia pop ma anche, no? E per dire un po' che il clima, parlavo prima di egemonia culturale, cioè far uscire un 45 giri in cui si parla di una drammatica morte sul lavoro fa vendere centinaia di migliaia di copie.
Sì, lei poi andò a Sanremo con quel brano, fu eliminata, ovviamente, sì. però insomma, comunque si ascoltava. Poi c'era una forte censura anche nelle radio su alcuni testi, cioè per esempio il famoso c'era un ragazzo che come me che aveva non si poteva pronunciare Viet Cong, eccetera, e spara, c'era c'era anche censura, poi insomma, vabbè.
La voglia, sì.
Temo a non più, altro tipo di cosa, quindi c'era una censura. Però comunque,
insomma, Milva,
sì, certo,
canta La Filanda, in cui,
certo,
c'è il padrone,
come no,
che molesta sessualmente l'operaia che rimane incinta, pure quella andava a canzonissima, credo.
Sì,
insomma,
sì, che però poi passava così, cioè tra le maglie, evidentemente, non, perché è vero quello che tu dici, che diciamo egemonia culturale forse non vuol dire che comandava quel tipo di cultura,
no,
però,
no,
assolutamente,
Gramsci,
però,
diciamo.
Ecco, però diciamo era quella che poi riuscivi a far passare e così via. Poi ovviamente nelle radio ancora non c'era, diciamo nel 76 c'è la liberalizzazione, ovvero questa sentenza della Corte Costituzionale, o prima, il 70, adesso non mi ricordo. Sì, prima sicuramente, per cui si dichiara inammissibile costituzionalmente il monopolio della RAI e cominciano a nascere le radio e cominciano a mandare altre cose magari rispetto a quelle che era la telefonata.
Era un ascoltatore che ci diceva, stava sentendo la trasmissione e ci chiedeva se era possibile mettere sul sito della radio dove acquistarlo, insomma, sì, indicazioni per il libro. Gli ho detto di sì, ovviamente che lo faremo.
Ancora non è stampato, quindi
sì.
Quante copie? Allora, il crowdfunding, non so se tu l'hai detto, mi pare di no, di 2500 euro,
sì.
Indicato. Quindi questo ho detto che mi faceva tenerezza.
Questa è l'indicazione nostra, poi il link al crowdfunding che l'abbiamo fatto come tutti i nostri crowdfunding per i libri su Produzioni dal Basso. E lo trovate sia digitando Figli delle Stelle Produzioni dal Basso,
semplice,
su internet, che sulla pagina di Elementi Kairos.
Che numero di copie pensavate di far uscire?
Un migliaio di copie.
E magari sì. Chissà. L'altra volta quante ne furono vendute?
500.
Però
500, però non fu distribuito, a parte qualche centro sociale, qualche bar di amici. Sono andati via col passaparola.
Certo, ma questo insomma credo che.
E so finite, io ce ne avrò 4-5.
Vabbè, quelle insomma ovviamente te le tieni perché non si sa mai nella vita. Io non so se volete aggiungere qualcosa, tra l'altro anche della casa editrice Kairos vuol dire tempo in greco, no? A parte la pronuncia sarebbe Kairos, ma insomma vabbè.
Tempo, tempo opportuno, perché. Ci piace anche ricordare che c'è questa differenza sul grefo fra Kronos e Kairos. Kronos, appunto, parlando di lavoro, è il tempo.
È il
anche...
tempo, l'età, il tempo che
sì.
Scorre. Kairos si usa anche per il tempo meteorologico.
Esatto. Il tempo del lavoro, della giornata, invece il Kairos è il momento opportuno, ecco. E quindi c'è questa differenza, c'è sto tempo che agiamo noi. E noi è da qualche anno che proviamo a fare editoria dal basso, compagne e compagne. Abbiamo fatto soprattutto fiabe per bambini e bambine, le fiabe resistenti, diciamo che è l'elemento nostro che si è stato letto e presentato di più. Fiabe del subcomandante Marcos che abbiamo tradotto e riportato qua. Poi abbiamo fatto uno splendido libro con Erika Silvestri, Il mio nome è Amal, un libro gioco sull'occupazione della Palestina. E quindi abbiamo sempre fatto fiabe, ma anche saggi. Abbiamo fatto una Aguirre Rojas su movimenti sistemici. Stiamo cercando di fare dal basso editoria. È molto difficile, però anche molto stimolante. E è molto stimolante farlo con un obiettivo chiaro, che il nostro è quello appunto pure ambizioso che dice un po' Franz, di cercare di dare una mano su perlomeno su una ripresa di uno spazio di egemonia culturale o di controegemonia, ecco, sempre restando aperti, questo lo aggiungo io, a quello che ci viene prendendo la suggestione sua sul pop dalle cose che avvengono in mezzo a noi. Io penso ci sia un sacco di bella musica, di bell'arte che vediamo in mezzo a tanto schifo pure. Io penso che tanta musica, anche io personalmente ascolto tanta trap, c'è un sacco di musica che parla anche di classe, parla di problemi, parla di questione, e tanti ragazzi e ragazze che hanno anche voglia di leggere questi libri, di sentire qualcuno che gli racconta delle storie, e di mettersi a disposizione. Secondo me il compito di chi fa dei libri oggi, editoria, e anche di chi scrive, noi pensiamo sia quello anche di stare con le orecchie molto aperte a quello che avviene intorno a noi, a essere recettivi, appunto come Franz ha messo queste canzoni, a noi ci fa cioè è proprio bello perché non è un CD
elitario, diciamo,
sì,
anche,
non è un CD di Repubblica, no, che no, certo. Pietrangeli, con tutto il rispetto, cioè, ti dà l'idea della musica anche che si sentiva lì, e quindi ti dà anche un rispetto anche grosso a, proprio alle persone che attraversano i processi storici, ognuno con la propria musica, con la propria arte, sì. Con la propria...
Sì, magari Battisti non dicevi che l'ascoltavi perché si diceva che fosse di destra, io non ho mai capito questa cosa, ma chi se ne importa.
Con le braccia alzate.
Poi te lo sentivi di nascosto.
Perché era bravo.
Perché tanto altro, adesso si chiama pop, una volta si chiama musica leggera, che insomma ci piaceva, perché no, i rock, sì. Ma no, io dì, non è che...
Io approfitto per dire un'ultima cosa. Cosa, sfruttando l'opportunità che con Kairos, a parte fare libri e individuare soprattutto testi che vengono da altre parti del mondo, come abbiamo fatto fino dall'America Latina, dal Medio Oriente, tradurli e riportarli anche in Italia, perché purtroppo anche sia sulla saggistica che sulla narrativa l'Italia è diventato un paese molto povero da un punto di vista di produzione di contenuti, e secondo noi il fatto che le pratiche anche nelle piazze siano anche che poi ci siamo noi nelle piazze, però siano così anche povere di idee nuove, ha tanto a che vedere con questo, ecco, perché le cose che succedono fuori, che vengono scritte, che vengono pensate, non so perché c'è una specie di cortina di alluminio, di plastica, non di ferro, sull'Italia, e non riusciamo a leggere anche cosa fanno. Va l'Ecuador in piazza e no, ci sono le barricate in Ecuador. No, non ci sono le barricate, ci sono dei blocchi stradali fatti in un determinato modo, ci sono pratiche che noi non adoperiamo anche a livello di contesti diversi, però non, di solito non c'è nulla che lo racconti da un punto di vista anche narrativo editoriale, e noi con altri anche compagni, immagino che hanno le stesse pulsioni, cerchiamo, oltre a fare libri quest'anno, almeno durante quest'anno vogliamo cercare di costruire un ciclo lungo di iniziative che si chiamerà Pass the Mic, passa il microfono, in cui vogliamo dare voce appunto a tutti i stimoli e suggestioni e contatti che abbiamo accumulato durante anni e che ci possano invitare a riflettere sia da un punto di vista narrativo, ma anche da un punto di vista letterario, ma anche di pratiche su quello che avviene intorno a noi. Costruiremo una cosa sul Brasile, un'altra sulla Tunisia, un'altra sul Sudan, cercando di mettere insieme un po' questi elementi. E
noi nel nostro piccolo come radio cerchiamo di, non è facile, di far arrivare voci direttamente da questi luoghi, alcuni di quelli che hai nominato e che oggi sono, certo, alla ribalta. E
beh, col Messico tante dirette.
Messico, adesso proviamo col Cile ovviamente, ma insomma non è, se tanti altri luoghi ci mancano. C'è sulla nostra mail è arrivata una mail oggi che diceva: ma dell'Ecuador non parlate? Ho capito, non siamo la RAI che mandiamo l'inviato, certo. Ci proviamo, ci abbiamo compagni che comunque leggono tutto quello che è prodotto, che è accessibile, prodotto in queste zone, che hanno magari, conoscono anche la lingua e quindi riescono.
È che mancando anche letteratura e testi, fiabe, letteratura anche per ragazzi, insegnanti nelle scuole che parlano di sguardi che non sono europei, secondo noi non possono esserci delle letture, dei festival di letteratura, delle pratiche in piazza descoloniali, perché manca un po' la base a questo. Quindi
sì, c'è questo eurocentrismo, occidentalcentrismo, come vogliamo chiamare. Tempo fa, se mi ricordo chi diceva, ma qui non sta succedendo niente, c'è mezzo mondo che va a fuoco, come non sta succedendo niente. Comunque, rispetto per esempio a quello che dicevi, l'archivio per esempio, esatto, sistemando le documentazioni dell'archivio con grande anche fatica, si vede una produzione in quegli anni di certi collettivi di un volantino al giorno, per dire, no? E questa è una cosa, oggi nell'era dei social ci sono delle riflessioni da fare anche su questo, ma insomma qui andremo un po'.
Ci avrei tante cose da dire, ma magari le diciamo un'altra volta.
Se me vuoi accennare qualcuna, la dici sicuramente.
No,
non c'è,
è che sulla centralità della controcultura, cioè non c'è movimento rivoluzionario senza movimento controculturale. Cioè il 68 non è che è arrivato così. Il 68 è stato preceduto da anni di un sacco di cose. e quelle cose lì si sono poi fuse con la conflittualità sociale, e questa fusione ha creato poi il cortocircuito che ha fatto il botto. Invece oggi mi pare che ci manca proprio questo. Diciamo che la modernità capitalista ci piace assai.
Ci piacciono, questa pure è una cosa che dovremmo...
ci piacciono i social network, ci piace la cocaina, ci piacciono un sacco di cose.
Qualcuno la chiama postmodernità.
Sì, queste però sono formulette
furbe,
sono formulette sciape che poi finiscono nella pattumiera della storia, come diceva qualcuno.
Beh, insomma, io penso che sicuramente saranno presentazioni dove magari ci si può anche sbizzarrire di più. Avete già un calendario? No, aspetti, là, perché non sapete nemmeno i tempi di quando il crowdfunding, quando si chiude?
Mancano una decina di giorni.
Ecco, a che punto siamo?
4 settimane.
Siamo a buon punto?
Sì. Siamo a buon punto finora. Le prime battute sono sempre le più lente di solito sulla seconda metà si sale, ma
però allora diciamo è facilissimo. Poi veramente la cifra, lo ripeto, sono 2.500 euro, quindi anche con un contributo
si può dare quanto si vuole,
piccolo,
ovviamente.
Certamente si può aumentare e raggiungere entro queste 4 settimane la cifra, e quindi chi ovviamente non ha avuto questo libro, certo, perché anche di qualche anno fa, perché è esaurito e si è incuriosita
e arriva a casa, che non abbiamo detto, ma con il partecipando al crowdfunding viene
benissimo,
spedito a casa.
Benissimo, quindi mi sembra una cosa ottima. Quando ci sarà, insomma, quando sarà concluso e avrete un po' l'idea di quando sarà poi stampato e sarà presentato, magari tornate qui e rilanciamo questa iniziativa. Poi ovviamente penso che i compagni e le compagne dell'archivio saranno anche all'interno di questo calendario, oltre
sì,
che
la presentazione, diciamo la prima o la presentazione sarà all'archivio,
ecco,
sicuramente,
anche perché è beneficiario appunto dei proventi della vendita del libro, sì, quindi insomma, certo, sicuramente sì. E lì e in altre occasioni ci si potrà appunto sbizzarrire, dicevo, perché veramente questo della controcultura è un argomento che sicuramente su cui c'è tanto da dire. Bene, se non avete altro da aggiungere, allora ripetiamo: crowdfunding si trova da Produzioni dal Basso per il libro Figli delle Stelle, ma basta che digitate Figli delle Stelle, magari non so se esce prima Alan Sorrenti, però un po' di pazienza. Crowdfunding Figli delle Stelle, allora lo trovate subito.